È una domenica molto bella questa, perché il Signore oggi ci conferma in un'idea che ogni tanto ci facciamo ascoltando la Sua parola, che è quella che Lui ci offre a tutti, una via di uscita, un'occasione di riscatto. C'è proprio questo per tutti, non c'è condizione anche la più tragica, la più buia, che non riceva dal Signore l'aiuto di una mano che ti prende e ti indirizza in un cammino nuovo. Ecco, questo è per noi un motivo di grande pace, per me innanzitutto, ma ognuno è chiaro che lo deve sentire per sé e poi per il mondo intero. È per questo che ancora una volta non abbiamo paura di confessargli tutto quanto di brutto c'è nella nostra vita e nella vita attorno a noi. Da dove partiamo? Perché è ricchissimo il pranzo oggi che ci viene offerto dalla parola del Signore. Ma cominciamo a partire dalla fine. Poi vediamo se riusciamo a riacciuffare tutti i pezzi, tutti i bandoli della matassa. E parto sempre dalle domande che mi fa Giovanni mentre io sto guardando, sto preparandomi. Lui a un certo punto, lui è quasi sempre lì di fianco a me nell'ora in cui guardiamo, in cui leggiamo la Bibbia, e ogni tanto mi fa delle domande stranissime, quindi mi obbligano poi a fare altri percorsi rispetto a quelli previsti. Quindi oggi prima cosa che mi ha chiesto: ma cosa vuol dire che è capo dei pubblicani? Dice, beh, è semplice, i pubblicani sappiamo chi sono, sono gli esattori delle tasse, si comportavano in modo, intanto per il fatto stesso che facevano gli esattori per conto dei romani, erano per forza antipatici agli ebrei, perché cioè erano quelli che prendevano i soldi per darli all'esercito invasore, quindi già quello era il lavoro in sé, che il loro ruolo era chiaramente odioso per gli ebrei. E in più però questi qua, anche perlomeno non tutti, ma alcuni di loro tenevano da parte quello che avevano preso per sé, e quindi anche arricchivano. Probabilmente questo è il caso di Zaccheo, che viene presentato non solo come pubblicano ma anche come ricco, diversamente dal pubblicano del domenica scorsa, che era semplicemente pubblicano e basta. Questo è pubblicano e ricco, quindi evidentemente uno che è un impiegato modesto dell'Agenzia delle Entrate, che diventa improvvisamente ricco, ecco, si capisce che qualcosa non funziona. Però Giovanni mi chiede: ma come mai è il capo dei pubblicani? Cosa vuol dire? Dicevo, è chiaro, insomma, anche lì ci saranno delle gerarchie, ci sono in tutti i lavori, in tutti i mestieri, e lui evidentemente era un personaggio che faceva il capo in mezzo a questo gruppo qua. Poi vado a cercare la parola e vengo a scoprire che è l'unica volta che c'è questa parola nel Nuovo Testamento. Allora provo ancora a grattare, e non c'è neanche nell'Antico Testamento. Ora provo ancora a guardare, non c'è neanche nel greco classico, e quindi vuol dire che l'ha inventata Luca questa parola. C'è solo qua, in tutto il panorama della letteratura greca antica e contemporanea ai Vangeli. L'ha inventata lui, e quindi vuol dire che ci ha pensato e voleva dire qualcosa. Adesso vorrei sapere da te cosa vuol dire tutto questo, perché mi hai fatto la domanda. Quindi, non so, vuoi andare lì così? Che dicono che non si sentiva bene quello che dicevi tu l'altra domenica. No, volevo dirvi che questo arcipubblicano, perché vorrebbe, sarebbe così la parola, superpubblicano, è anche, assomiglia ad altre parole, tipo gli arcisacerdoti, insomma i sacerdoti, oppure anche in Giovanni, nelle nozze di Cana, c'è l'arcitriclino, che vuol dire il capo, il maestro di tavola viene tradotto. Sono tutte parole inventate dall'Evangelista che in quel momento le scrive, perché non ci sono in altri contesti linguistici. Quindi evidentemente questo essere capi di qualcosa, di qualcuno, insomma vuol dire qualcosa, e sentiamo se Giovanni ha qualche luce da offrirci a riguardo.
No, io non so dire, ma posso semplicemente dire che il Vangelo di oggi mi ha ricordato un tratto importante della mia vita, perché anch'io sono stato un trovato. Sono nato in una famiglia radicata anche nella fede in modo profondo, ho fatto il lupetto e poi lo scout, sono andato all'Università Cattolica. Però in realtà non era successo niente dentro di me. E quindi per me è stato decisivo essere trovato. E quindi questo uomo del Vangelo di oggi per me è molto importante, perché mi è capitata questa cosa. Cioè che lui mi ha trovato, io non l'ho trovato. E per molte volte ho camminato con lui, ma senza sapere che fosse lui e senza interesse per lui. E però lui si è fatto sempre più piccolo e intimo nella mia vita, e alla fine con grande stupore l'ho potuto riconoscere. Riconoscere, non conoscere. Conoscere ancora sono passo per passo, giorno per giorno, stupito di come lui sia. Del Vangelo sono stupito. Io non lo sento come una legge il Vangelo, lo sento come una notizia dove devo fare molta attenzione. E il bello è che il Vangelo mi viene a trovare in modo privilegiato quando sto proprio sbagliando tutto. Allora me lo ritrovo lì come all'improvviso. E questo è stata, diciamo così, la mia conversione, si può chiamare in questo modo. Perché io sono un salvato da Dio. Più che essere un conoscitore di lui, io sono stato trovato, e dopo lui mi ha messo anche vicino a Francesco, che mi ha molto aiutato nella mia vita, e a tanti anche di voi preziosi. Ma sono stato trovato da Dio, non l'ho trovato io. Questa mi sembra la cosa più notevole, ecco, che è successa, tanto che qualche volta mi sono preoccupato perché mi sembra di non conoscerlo lui. Ma la cosa che sento di più è di essere conosciuto da lui, e quindi di come lui interviene nella mia vita.
La seconda domanda che mi hai fatto prima è questa: ma c'è proprio scritto fermarsi, devo fermarmi a casa tua? Cosa vuol dire che Gesù si vuol fermare? Cos'è, una pausa pranzo?
No, infatti è molto di più. Vuole abitare con noi, vuole abitare con me. Non è una sosta e dopo se ne va. Viene per rimanere. Questo verbo rimanere è importantissimo per la nostra fede, perché Lui ci fa sapere che desidera che noi rimaniamo in Lui, perché Lui rimane in noi. Quindi è Lui che ha preso l'iniziativa. Quando Lui è venuto nella mia vita, io non lo conoscevo. L'ho conosciuto attraverso delle vicende bellissime, i miei genitori, la mia famiglia, gli scout, le mie compagne di scuola. Più che i compagni, più le compagne sono state importanti per me. E così sono stato conosciuto da loro e io ho conosciuto loro, ma soprattutto ho conosciuto il Signore attraverso di loro. Anche oggi mi accompagnano. C'è una persona che adesso è una nonna, ovviamente, che mi è sempre stata cara e io l'ho sempre cercata. E un giorno lei mi ha detto: ma perché mi cerchi? E io le ho detto, sempre al telefono, non cerco te, cerco Dio. E quindi sì, l'ho trovato in te. E quindi il bene che lei mi vuole e che io le voglio e le ho voluto, pensavo che potesse essere mia moglie e poi non lo è stata. Mi consolavo perché abbiamo un giorno di età di differenza. Io sono nato il 20 di marzo e lei è nata il 21 dello stesso anno. E ormai anche lei è una nonna, è vero. E però è rimasto un riferimento fermo nella mia vita. Sei stato amato? Sì, sono stato amato. Certamente da tante persone, a partire dai miei genitori. Però quello che è più forte dentro di me è che Dio l'ho conosciuto attraverso l'amore. L'amore è stata la mia grande scoperta, che non mi ha chiesto che non fossi un peccatore, che non fossi un dissidente, che non fossi un violento, ma semplicemente mi ha amato e mi ha amato attraverso l'amore delle persone.
Bene, l'ultima domanda che Giovanni mi aveva fatto è: ma questo Zaccheo, una volta che Gesù si è fermato a casa sua, gli ha dato questo onore così, e sembrerebbe che Zaccheo anche si è convertito, e ha continuato a fare il pubblicano? Questa è un po' la domanda che mi chiedevo. O ha cambiato mestiere?
Io credo che abbia continuato il suo mestiere, perché l'incontro con il Signore non cambia la vita perché uno faceva l'avvocato e dopo fa l'operaio, oppure faceva il mascalzone e poi fa il prete. Non è quel cambio lì, è che cambia l'essere mascalzone, cambia l'essere prete, cambia la solitudine, cambia il volersi bene. Il Signore non è un sostituto, è la novità segreta che c'è in tutta la bellezza della nostra vita. Ho scoperto, per esempio, il Signore molto nella povera gente. L'ho scoperto moltissimo nelle persone che mi dicono che non credono in Dio. L'ho scoperto moltissimo nelle persone che lasciano questo mondo perché se ne vanno. Incontri preziosissimi dove il Signore si è fatto vedere. E quindi il Signore è qui in questo momento, è nella persona che ti vuol bene e che tu vorresti amare, è nella persona che sembra che non ti voglia bene e che non ti voglia amare. E tutti i giorni è una sorpresa, con Dio continua a riaffacciarsi nella nostra vita in modo inaspettato, è sempre una sorpresa. Non è mai un'abitudine, non è mai una stufisia, Dio. È sempre una cosa nuova che all'inizio neanche gli dici che è Dio, però alla fine lo riconosci, soprattutto quando ti congeda e dice vai in pace. Allora a quel punto lì si fa riconoscere.
Bene, basta così. Ancora una domanda. I padri della Chiesa, a un certo punto ce n'è uno che ha scritto proprio un libro con questo titolo. Può un ricco salvarsi? Cosa dici tu?
E io ci punto, perché sono ricco. Ho sempre avuto da mangiare, ho sempre avuto una casa anche bellissima. Ho potuto sempre fare degli studi molto belli, molto comodi. Sono stato fortunato anche negli incontri della mia vita. Io sono un ricco. Allora, siccome mi mette molta paura questa ipotesi che ci vanno solo i poveri, ho fatto una scoperta più radicale. Ve la dico, però non tenetela troppo importante e soprattutto non ditelo. Ho scoperto la mia povertà. Ho paura della solitudine, ho paura del buio, ho paura della morte, ho paura di essere abbandonato, ho paura di avere paura. Ed è in queste occasioni che lui sempre mi dice una cosa solo, che è una cosa che forse dicono anche i teologi rispetto a lui, e mi dice: ci sono io, per me Dio è questo esserci anche lui, non sono solo. E quindi è il mio augurio per voi oggi, che nessuno sia solo.
Bene, allora concludiamo così adesso, anche perché dopo ci sono molti avvisi, quindi teniamo un po' di tempo, un po' di pazienza.